Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ancora una volta insieme nella 363esima puntata di Volersi Bene, trasmissione dedicata a tutte le persone in crescita, e speriamo che ce ne siano davvero tante, perché ogni volta che noi realizziamo la nostra esistenza, diamo compimento a questo progetto che si chiama Progetto Felicità. E il modo migliore per rendere felice le persone è indicargli la strada, il sentiero della felicità. Se no, come si fa a dire a una persona qui c'è il sole, se il sole non l'abbiamo mai visto e non abbiamo mai potuto assaporare i suoi calorosi raggi? Siamo qui allora in questa serata, ricordo che se volete scrivere alla Radio Evolution avete radioevolution.vr@gmail.com e che se volete lasciare un messaggio avete il 347 78 14 134. Detto questo, vorrei parlarvi dell'empatia come accoglienza e condivisione, per cui vorrei parlare di questo argomento che è molto bello, che tra virgolette proprio domani andrò ad affrontare in quel di Riva del Garda, che ha proprio come tema l'intelligenza emotiva e l'empatia, è dedicato ai genitori, tutti possono partecipare iscrivendosi, basta avere il tempo di andare sul sito del Centro Studi Evolution e troverete le indicazioni di come chiedere, perché sapete che c'è il numero chiuso eccetera eccetera, c'è il Green Pass ancora per accedere a questi eventi, speriamo che presto possiamo liberarci anche di questa incombenza. Detto ciò, vorrei parlarvi di una parola che sarà un po', io credo, il futuro, sarà un po' il futuro di tanti corsi, tanti percorsi. Io credo che prima o poi l'empatia entrerà a far parte anche nel lavoro di una importantissima soft skills, cioè di un'importantissima abilità che magari sembra meno importante, tra virgolette, di quelle che noi di solito chiediamo quando si fa un'assunzione, ma che poi in realtà quando non c'è crea un sacco di problemi, perché quando una persona ha un quoziente emotivo basso, purtroppo creerà sempre puntualmente delle interferenze, creerà sempre dei problemi poi a livello relazionale. È un dato di fatto, così è e non c'è niente da fare. Per cui l'empatia è, diciamo, una nuova scoperta. Significa empathos, entrare nel mondo dell'altro, ed è entrato nel linguaggio soprattutto per merito di Carl Rogers e della sua pratica psicoterapeutica. Perché Carl Rogers è stato il primo che praticamente ci ha introdotto a quel libro che credo qualcuno di voi forse ha già letto, o se non ha letto potrebbe comunque anche leggere, che è La terapia centrata sul cliente. Questo è un libro di Carl Rogers che per la prima volta ha proprio teorizzato e ha proprio dimostrato come l'empatia sia fondamentalmente la strada più importante per entrare in relazione con un cliente. Lui usava il termine cliente in realtà riferendosi proprio alle persone che andavano da lui, per cui per lui era il cliente inteso come il paziente, insomma, come la persona che aveva bisogno di lui. E questo approccio centrato sulla persona si basa proprio sull'aspetto della cosiddetta empatia. D'altronde, la corrente umanistica ritiene che solo attraverso un incontro, cioè solo attraverso una possibilità di scambio umano, è possibile che avvenga un cambiamento. Teniamo conto che quando si va a chiedere aiuto a qualcuno è perché noi gli chiediamo volontariamente di poter modificare una determinata situazione. E per cui, per Carl Rogers, se non c'è questo approccio centrato sulla persona, ovvero sia sul fatto che noi dobbiamo metterci a disposizione dell'altro e aiutare l'altro a far chiarezza dentro di sé e incominciare a comprendere esattamente che cosa sta succedendo dentro di lui o tra lui e un altro essere umano, ecco, se non c'è questo, diceva Carl Rogers, la terapia non funzionerà mai. Non funzionerà mai proprio perché non è possibile che una persona venga aiutata a far verità su se stesso. Far verità su di sé vuol dire prendere coscienza di che cosa si muove dentro di noi, per cui capire il perché di quell'inquietudine, del perché devo mangiare troppo, ad esempio, o del perché mi devo mangiare sempre le unghie, ad esempio, faccio esempi banali adesso, o perché ho l'ossessione di dover sempre controllare determinate cose, ad esempio. Noi spesso abbiamo dei comportamenti di cui non abbiamo un po' la chiave interpretativa, tant'è che si chiamano comportamenti compulsivi, a volte ossessivo-compulsivi, dipende un po' dalla frequenza, e questi comportamenti noi li reiteriamo senza neanche rendercene conto, ma questo può essere anche ad esempio un sentimento di forte possesso che noi potremmo avere nei confronti di un'altra persona, di gelosia nei confronti di un'altra persona. Allora, che cosa vuol dire? Che per Carl Rogers l'empatia è creare la condizione che permette a un essere umano di mettere luce dentro di sé. Detto in altri termini, è quell'interazione che fa sì che la persona possa sviluppare l'autocomprensione e un autoapprendimento, proprio per modificare in maniera costruttiva l'idea che ha di sé, le proprie qualità, il proprio comportamento. Questa è una cosa molto bella, perché l'empatia in effetti cosa favorisce? Favorisce esattamente questo passaggio, cioè favorisce il fatto che una persona può finalmente, aggiungerei, entrare in quella relazione talmente bella, talmente profonda, talmente, tra virgolette, senza giudizio, senza l'ansia del giudizio, perché la cosa bella dell'empatia, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution, è che noi possiamo esprimerci senza questo timore della brutta figura, di quello che abbiamo detto, di quello che sentiamo, di quello che proviamo, senza cioè avere dentro di noi tutta quella tensione cumulativa che praticamente ci impedisce di far chiarezza dentro di noi. Ecco che allora, da questo punto di vista, quando noi assumiamo un atteggiamento empatico, noi riusciamo a guarire in qualche modo una relazione e riusciamo a guarire noi stesse, noi stessi. Per cui tramite l'empatia noi possiamo praticamente, pensate che bello, arrivare a guarire la nostra stessa esistenza. Io credo che questo sia un concetto molto, molto bello, molto bello. Pensate ad esempio a queste parole di Carl Rogers, no? Tanto per parlarci in maniera molto diretta, usando il suo linguaggio. Lui dice: è così facile curarsi degli altri per ciò che io penso che siano, o vorrei che fossero, o sento che dovrebbero essere. Curarsi di una persona per quella che è, lasciando cadere le mie aspettative di ciò che essa dovrebbe essere per me, lasciando cadere il desiderio di modificare questa persona in armonia con le mie esigenze, è la via più difficile, ma anche la più maturante verso una relazione intima più soddisfacente. Ecco, questo secondo me è un assunto che ci dovremmo ripetere quasi come un mantra, farlo nostro. Per cui io penso che l'altro sia in un determinato modo. E il mio pensare, spesso e volentieri, è un filtro deformante. Un filtro deformante che impedisce all'altra persona, mio figlio, mia moglie, mio marito, il mio genitore, il mio collega di lavoro, il mio capo, chiunque esso sia, di poter essere veramente chi è. Vorrei che fosse. Ecco che la mia aspettativa prende il sopravvento. La mia aspettativa che tu faccia, dica, senta ciò che per me è gratificante. Questo si chiama amore erotico. L'amore erotico, da non confondere con quello sessuale, c'è anche quello ovviamente, è quando una persona si aspetta dall'altra persona una gratificazione. Cioè, questa gratificazione mi dà il piacere di stare con una persona che gratifica esattamente come vorrei che fosse. E in questo modo, ovviamente, io vengo gratificato per forza di cose. È una persona che va esattamente a gratificare quello che sono le mie pulsioni, i miei desideri, i miei bisogni, soltanto che magari questa persona non è esattamente come io, anche volontariamente, la costringo ad essere. Pensate all'influenza che un genitore ha sui bambini, ad esempio, che gli adulti hanno sui bambini, ad esempio. O altrimenti sento che dovrebbe essere. Ecco, curarsi di una persona per quella che è, lasciando cadere tutte le mie cosiddette aspettative di ciò che dovrebbe essere per me, non volendola cambiare a misura di me, è la via più difficile. Perché questo è il vero senso del rispetto. Questo è il vero senso di una relazione basata sul rispetto. Cioè di avere una persona che davanti a me è quella che è, cioè non è quella che vorrei che fosse. Io credo che il problema più grosso che noi abbiamo nella vita sia proprio questo. Soprattutto, aggiungerei, dove ci sono relazioni affettive, dove ci sono relazioni intime. Questa è ancora più complessa, perché è chiaro che di un cliente mi può interessare fino a un certo punto, ma di mia figlia, di mio figlio, del mio partner, del mio genitore, del mio amico, beh, questo direi no, direi che questo è decisamente molto più per me importante, no? Anche perché lì entriamo nella logica dei nostri bisogni interni. Quando allora la relazione diventa empatica, non c'è più la mia aspettativa che prevale, ma c'è il mio desiderio genuino, sincero, onesto, di voler riconoscere l'altra persona. Insomma, noi tendiamo a giudicarci. Questo è un dato di fatto, cari amiche e cari amici. Sicuramente non voi che state ascoltando questa trasmissione, ma quelli che non ascoltano, che poi sono la maggior parte stratosferica degli esseri umani, sicuramente tenderanno a giudicare. Noi tendiamo a giudicare perché questo giudizio, in realtà, cosa c'è dietro un giudizio? C'è una categoria di giudizio, cioè c'è un qualcosa, no, che ci fa dire questo sì, questo no, questo va bene, questo non va bene, questo mi piace, questo non mi piace. Ecco perché il permettere a una persona di avere una relazione empatica significa darle la libertà, guardate che stiamo parlando di cose molto importanti in questa piccola trasmissioncina qua, ma è molto importante, diamo all'altro veramente la possibilità di crescere, perché il modo migliore per cambiare gli altri è quello di non volerli cambiare. Cioè il modo migliore per cambiare una persona è quello di accettarlo, e questo è sempre un concetto di Carl Rogers, che deriva da Carl Rogers. Il modo migliore, pensate un po', che noi abbiamo per cambiare una persona è di accettarla. So che sembra una grande contraddizione, però in realtà è quello che capita nella vita di ogni giorno. più io tento la forzatura, più io tento di entrare in quella porta, scassinando quell'entrata, sforzando proprio col piede di porco e voglio a tutti i costi forzare questo cambiamento, più aumenterà la resistenza. E quando riesco a farlo, perché si può riuscire anche a farlo, si chiama manipolazione, si chiama mistificazione, quando anche dovessi riuscire a farlo, ma qual è la conseguenza di questo? È usare una violenza che la persona subisce e che prima o poi mi tornerà indietro, perché la violenza che io uso è come un boomerang che prima o poi mi tornerà indietro. Non vorrei essere in questo momento nei panni di Putin. È qualcosa che torna indietro, tutto torna indietro, perché nella vita c'è una legge, che è la legge causa-effetto. E se il mio agire è un agire che non è basato sulla verità, ma è basato su una menzogna, fosse anche, notate bene, una menzogna in buona fede, ma anche una menzogna in buona fede non darà frutto. Nella mia relazione, fingere di amare, fingere di essere buono, fingere di essere disponibile, fingere quello che non sento, quello che non provo, porterà inevitabilmente quella relazione a un'esplosione, a una rottura, perché non possiamo essere ciò che non siamo senza pagarne un prezzo molto alto. Ve lo ripeto, cari amiche, cari amici, non possiamo essere ciò che non siamo senza pagare un prezzo molto alto. Mi verrebbe da dirvelo anche la terza volta, ma non ve lo dico. Però questa è una frase importante. E vorrei aggiungere che anche quando noi questo essere ciò che non siamo non lo facciamo pagare agli altri, ma lo facciamo pagare a noi stesse, a noi stessi, e a noi stessi che lo facciamo pagare. Ecco perché poi le malattie psicosomatiche sono così in aumento, ma per forza le malattie psicosomatiche sono in aumento. Non può il malessere che è dentro di noi essere tenuto nascosto. Può essere non rivelato, ma a livello inconscio noi sappiamo quello che siamo, sappiamo quello che sentiamo. Noi a livello inconscio siamo sempre in contatto col nostro vero sé, con la nostra vera natura. Per cui quando noi non abbiamo una relazione empatica e dunque vogliamo, tra virgolette, portare gli altri dove a noi ci fa più comodo, quando ne violentiamo l'identità profonda, quando ne calpestiamo la possibilità espressiva, creativa, beh, questo ci tornerà sempre immancabilmente contro. Questo, ricordatevi, che ha un prezzo. Queste relazioni qui, purtroppo, e più passa il tempo, più il prezzo è alto, perché si aggiungono anche gli interessi psicologici, si aggiungono, e questa insoddisfazione diventerà frustrazione, diventerà rabbia, diventerà depressione, diventerà psoriasi, diventerà ulcera, diventerà tachicardia, diventerà insonnia, diventerà disturbi alimentari, diventerà tutto quello che volete che possa diventare. Ma questo è un fatto. Per cui solo se noi abbiamo un vero atto di fede nelle possibilità che l'altro ha di rivelarsi, verso la fiducia e la libertà interiore di essere chi è, solo quando noi abbandoniamo le barriere e gli schemi difensivi, mamma mia quanti ce ne sono, la comunicazione diventa uno spazio di incontro. Allora tutto quello che è dentro di noi viene finalmente espresso e liberato. È paura, è sofferenza, è gioia, è confusione, alienazione, sono aspirazioni sepolte, sono ideali soffocati, sono ricchezze dell'essere mai tirate fuori? Bene, tutto questo è giunto il momento che finalmente venga alla luce. Grazie. all'empatia, grazie a questa capacità empatica di accogliere e di condividere le nostre umanità in questo spazio veramente libero. Ecco che allora, in un significato più generale, la capacità di empatia indica la possibilità che una persona ha di mettersi in contatto con gli altri. Ciò quando è che è particolarmente prezioso? Ma nelle relazioni familiari, nelle amicizie, nella relazione d'aiuto, vedi Carl Rogers. E dunque, questa empatia, sapete cos'è in realtà? Sentite che bello sto concetto, non l'abbiamo mai detto in tutte queste 363 puntate, questa è la 363esima, pensate. Stiamo navigando verso quota 400, speriamo di arrivarci. Tutto questo, volevo dire, cosa indica? Indica il saper amare. Perché saper amare cos'è? Cos'è saper amare? Ma io qua ci voglio veramente, è che mi devo impegnare tanto anch'io, perché questi sono argomenti profondi che non voglio, e spero di non banalizzare mai, perché sono argomenti che, ripeto, ci riguardano e ci toccano da vicino. Perché cos'è il discorso di amare? Beh, amare è mettersi a disposizione e al servizio della crescita altrui e far sì che l'altro si realizzi e far sì che l'altro diventi se stessa, se stesso e far sì che questa persona si incammini sempre di più verso la realizzazione del progetto felicità. Per cui la capacità di empatia che cosa richiede? Richiede la morte dell'egocentrismo. Eh sì, ciao, buonanotte a sec. La morte dell'egocentrismo è il grave problema degli esseri umani, perché noi siamo fondamentalmente egocentrici. Guardate che ce lo dobbiamo dire, chi più chi meno, siamo tutti egocentrici. E per cui la persona egocentrica non comprende, se non teoricamente, il senso dell'empatia, perché non ha un'attitudine di servizio verso l'altro, di ascolto verso l'altro. Cioè non riesce a cogliere l'altro come una persona diversa da sé, distinta di sé, libera, creativa, che ha un suo valore, che ha delle sue caratteristiche, che ha dei suoi gusti, che ha dei suoi interessi, che ha delle sue sensibilità particolari. Perché non ha la possibilità di godere del fatto che l'altro è diverso da sé e che tale diversità non è un problema, non è un ostacolo, non è una cosa che dobbiamo cambiare, ma è un bene. Come in un prato verde, la varietà di fiori di colori costituisce la ricchezza estetica di quel prato. No, tutte margherite? No. Tutti fiordaliso? Tutti ciclamini? Tutti... no. E se noi vedessimo un prato monocolore, monofiore, avremmo perso la bellezza della natura, ci avremmo proprio perso la bellezza. Ecco, la persona egocentrica dice: tutte le margherite vengono a me, tutti i girasoli si girino verso di me, io sono il sole, giratemi, adoratemi, io devo essere adorato, il narcisista, no? Che vuole essere considerato come il re sole, che è esistito veramente poi il re sole, no? Quando cioè una persona egocentrica parla con un'altra persona, è come se avesse davanti a sé un oggetto di cui servirsi, non una persona con cui incontrarsi e con cui costruire una relazione. Una persona di cui servirsi per il proprio tornaconto, per il proprio bisogno di affetto, di prestigio, di potere, di riconoscimento, di ambizione. L'empatia invece è l'amore per l'altro. È la possibilità di provare un gratuito, sincero interesse per il suo mondo interiore, per cui anche se a me non piace andare a vedere quel cantante, quella recita, quel teatro, quella mostra, ma io ci vado perché questa persona è felice di poterci andare. E tra le altre cose, magari a me Van Gogh non dice niente, magari a me Rembrandt non dice niente, magari a me, che ne so, i nomi fate voi, i Maneskin non dicono niente, fosse il genitore che deve andare a portare la figlia a vedersi i Maneskin, ma magari anche tramite una cosa che non ha niente a che fare con i miei gusti musicali, con i miei interessi, potrei scoprire parti nuove di me, potrei arricchirmi, perché la diversità in realtà poi alla fine ci rende più ricchi. E allora da questo punto di vista, ecco che l'empatia è questo amore, questo interesse gratuito, ma una cosa spontanea, dove c'è un'autentica vicinanza. E la cosa interessante è che amare in questo modo è educabile, perché noi possiamo imparare ad amare. E dobbiamo dire che la nostra società, tra le altre cose, non incoraggia la maturazione dell'atteggiamento empatico. La nostra società incoraggia la maturazione dell'atteggiamento egocentrico, dell'atteggiamento narcisista, dell'atteggiamento egoistico. Questa è la verità, ce lo dobbiamo dire. E allora da questo punto di vista, se noi sosteniamo questa, diciamo, via, che è la via dell'empatia, allora noi potremo ricercare insieme la verità, potremo insieme cercare la vera libertà, potremo insieme trovare un dialogo reale, possiamo avere la piena fiducia, possiamo imparare il valore della fedeltà. La fedeltà a ciò che siamo, a ciò che Dio ci chiama di essere e a realizzare nella nostra vita. Ed ecco qui, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, che siamo arrivati alla fine della 363esima puntata di Volersi Bene. Mi auguro che anche questa puntata vi abbia dato qualche stimolo, qualche, diciamo, soffio di consapevolezza in più. Visto che siamo in primavera e c'è il vento che ci sta accarezzando, mi auguro che davvero questo si sia avverato. E il viaggio continua.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.